Buon pomeriggio a tutti. Con il Vangelo di questa domenica, la 31esima del tempo ordinario, iniziamo il capitolo 23 del Vangelo di Matteo e il brano è proprio l'inizio del discorso di congedo, di saluto di Gesù che continuerà poi nei capitoli 24 e 25. Poi ci sarà il grande racconto della morte e risurrezione. Gesù non solo non si è lasciato intrappolare dalle domande dei suoi oppositori, che nei capitoli 21 e 22 hanno sfilato tutti davanti a lui, i capi dei sacerdoti, gli anziani del popolo, i farisei, gli erodiani, i sadducei, i dottori della legge, ma ha reagito scoprendo la loro ipocrisia e la loro malvagità. Per questo motivo nessuno osa più interrogarlo, ma il loro silenzio è minaccioso e cova un odio mortale. Gesù, nel suo ultimo discorso alla folla e ai discepoli, senza più riserve prende di mira scrivi e farisei per denunciarli pubblicamente come dei falsari, come si vedrà dagli appellativi a loro rivolti: ipocriti per 6 volte, ciechi per 3 volte, guide cieche per 2 volte, pazzi per 1 volta, serpenti o vipere per 1 volta. Andiamo al testo allora. Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli. Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Matteo presenta scribi e farisei installati sulla cattedra di Mosè, anche se in realtà i farisei non erano autorizzati all'insegnamento, per indicare un fronte unico di opposizione nei confronti di Gesù. L'espressione cattedra di Mosè indica l'autorità dell'insegnamento. A Mosè Dio aveva assicurato: «Il Signore tuo Dio susciterà per te tra i tuoi fratelli un profeta pari a me, a lui darete ascolto». Con questa promessa veniva assicurato nel popolo di Israele la continuità del profeta, l'uomo che comunica la volontà di Dio. Ma Mosè gli disse: «Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito». Nelle sinagoghe, a significare questa presenza della cattedra di Mosè, veniva lasciato libero un seggio, appunto cattedra, addobbato in maniera particolare. Indicava la presenza di Mosè quale garante della proclamazione e interpretazione della legge. In alcune sinagoghe, lo si può vedere anche a Corazim tutt'oggi, sono stati trovati dei seggi in pietra isolati dal resto dei posti a sedere. Quel posto che doveva essere lasciato vuoto è stato ora occupato o usurpato. Al posto del profeta, voce di Dio creatore, si sono installati i giuristi, espressione di un Dio legislatore. La vita comunicata da Dio è stata tutta codificata in regole, precetti e osservanze dai nuovi titolari della cattedra, scribi e farisei, cultori della legge che hanno ucciso la profezia. A scribi e farisei, seduti sulla cattedra di Mosè, l'Evangelista contrappone Gesù seduto sul monte. Ricordate il discorso delle Beatitudini. I loro insegnamenti non hanno nulla in comune. Continua Gesù: «Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno». Forte contrasto di questa dichiarazione con altre parole di denuncia che Gesù lancia nei confronti di scribi e farisei fa pensare a un tono volutamente ironico. Difficile fidarsi delle parole di un altro sapendo che costui è un ipocrita. Bisogna pertanto comprendere il significato di questo versetto alla luce del suo contesto. In primo luogo, la menzione della cattedra di Mosè richiama la parola di Dio e non certo la parola dei scribi e farisei, anche se da questo luogo essi impongono la loro dottrina. Come Mosè, scendendo dal Sinai, aveva dato al popolo le tavole della legge, i cui comandamenti, anche se solo in parte, sono stati ricordati da Gesù al giovane ricco, così ora la sua cattedra sta a indicare che queste sono le parole da dire e da eseguire e non altre. In secondo luogo, l'espressione «praticate e osservate tutto ciò che vi dicono» ricorda l'impegno di fedeltà che il popolo di Israele si era assunto nell'alleanza del Sinai. Quando dicono, alla fine dell'Esodo, quanto ha detto il Signore, noi lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. In questa pubblica dichiarazione di impegno l'accento era stato messo sul fare per dimostrare adesione concreta alla parola di Dio e per evitare ogni forma di falsità e di incoerenza di vita. Proprio gli scribi e i farisei, rappresentanti dell'istituzione religiosa, hanno tradito questa fiducia e fedeltà al Signore e si dicono ma non fanno, quindi non hanno nulla da insegnare al popolo. Continua Gesù. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Gesù aveva già invitato quanti sono affaticati e oppressi da un peso a sbarazzarsene e a prendere il suo giogo, definito dolce e leggero, per trovare riposo, ma sarebbe anche respiro. Ora rivela apertamente chi sono quelli che impongono questi pesi. Per poter essere sicuri di osservare un dato comandamento, precetto, scribi e farisei lo avevano circondato con quella che essi chiamavano siepe, argine di protezione, cioè una serie di regole e di osservanze che dovevano rendere pressoché impossibile trasgredire il comandamento. Gesù denuncia che non solo hanno sovraccaricato la legge con le loro prescrizioni al punto da renderne impossibile l'osservanza, ma soprattutto che essi non intendono essere minimamente d'aiuto verso chi era costretto a portare simili pesi. Scribi e farisei non muovono neanche un dito per gli altri, perché tutto deve essere in funzione di se stessi. La loro resistenza certamente non è impostata al servizio degli altri, ma all'autoesaltazione, che esige la sottomissione e il servizio, riverenze, ossequie nei loro confronti. Gesù mette allo scoperto la cattiva volontà dei capi religiosi, una volontà omicida, perché costoro non solo non vogliono aiutare a muovere i pesanti fardelli della loro dottrina, ma sistematicamente hanno eliminato ed elimineranno tutti quelli inviati da Dio che, come i profeti, hanno tentato e tenteranno di riportare la legge al suo vero ruolo di alleanza tra gli uomini e Dio. E continua Gesù, tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente, allargano i loro filatteri e allungano le frange. Gesù denuncia che la vanità di scribi e farisei nasce dalla loro ipocrisia religiosa. I filatteri, in greco filasso vuol dire custodisco, in ebraico si chiamano tefilim, sono due piccole scatole, custodi, astucci diremo, di pelle nera che vengono fissati mediante delle strisce di cuoio sulla fronte e sul braccio sinistro, cioè dalla parte del cuore. Le scatole contengono delle pergamene con scritto 4 brani biblici. Con questo modo gli ebrei interpretavano materialmente l'invito continuo nel libro dell'Esodo di ricordare la loro liberazione. Questo sarà un segno sulla tua mano, dice Mosè, sarà un pendaglio fra i tuoi occhi, poiché con la potenza del suo braccio il Signore ti ha fatto uscire dall'Egitto. Ogni giorno, durante la preghiera, i giudei, portando i filatteri, facevano memoria della legge di Mosè. Le frange, invece, con cordone di porpora viola, si rifanno anch'esse a una prescrizione della Bibbia. È scritto: il Signore parlò a Mosè e disse: parla agli israeliti dicendo loro che si facciano una frangia ai lembi delle loro vesti e che mettano sulla frangia del lembo un cordone di porpora viola. Quando lo guarderete vi ricorderete di tutti i comandi del Signore e li eseguirete. Questo nel libro dei Numeri. Il termine che indica la parola frange è già stato usato da Matteo in relazione alla frangia e al lembo del mantello di Gesù e alla guarigione ad esse legate, quella dell'emorroissa e di alcuni malati. Ogni ebreo maschio dal 13° anno di età era tenuto a mettersi i filatteri e a portare le frange pronunciando le rispettive benedizioni. Farisei e scribi non si contentano di avere questi segni come il resto del popolo, ma hanno bisogno di esibirli continuamente, ostentando la loro alta religiosità mediante l'allargamento delle strisce di cuoio. Allargamento in senso cronologico, non fisico, cioè li portavano non solo durante la preghiera del mattino e della sera, ma anche durante tutto il giorno. E appunto l'allungamento di queste frange, di questi pezzi di stoffa intrecciati. Più in vista mettono le frange e meno intendono praticare i comandamenti che esse ricordano. continua Gesù, si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe. Nella sinagoga i primi seggi erano quelli messi in disparte, cioè in alto, e riservati ai capi religiosi. Nei banchetti, invece, il posto d'onore era quello più vicino al padrone di casa. Se scribi e farisei impongono la loro dottrina dai posti più distaccati della sinagoga, nei convitti, dove si mangiava, si prendono invece quelli più vicini al padrone per poter ovviamente mangiare meglio e di più. E poi Gesù parla anche dei saluti nelle piazze, come essere chiamati dagli uomini rabbì. In Oriente il saluto gioca un importante ruolo nella vita delle persone, poiché serve a indicare la categoria sociale alla quale uno appartiene. Per questo motivo l'ostentazione delle insegne religiose da parte di scribi e farisei è mirata all'ossequio da parte del popolo. Il titolo di rabbì è la trascrizione dell'aggettivo ebraico rab, che significa letteralmente grande, con il significato di maestro o signore. Rabbì quindi significa grande, maestro, signore mio, ed era titolo dato a quegli studiosi che, riconosciuti interpreti autorevoli della legge, erano autorizzati a formularne le prescrizioni pratiche. E continua Gesù: ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Rivendicando a se stesso il ruolo di unico interprete della legge, Gesù chiede ai suoi di non permettere di venir chiamati rabbì, perché questo li porrebbe in qualche maniera al di sopra degli altri. Nella comunità dei credenti, invece, il distintivo è quello della fraternità, basato sull'uguaglianza, che elimina ogni tipo di rango e privilegio. Gesù non chiede di essere riconosciuto come rabbì, ma come maestro. Solo il traditore, Giuda, si rivolgerà a Gesù chiamandolo rabbì, mentre a chiamarlo maestro sono soprattutto i suoi avversari, questo almeno nel Vangelo di Matteo. E non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. Qui Gesù invita i discepoli a non chiamarsi, a non riconoscersi con il titolo di padre, titolo che si usava tra i componenti del Sinedrio, perché l'unico padre è quello da cui ricevono la vita. Sulla terra il padre è colui che trasmette la propria tradizione ai figli e con la sua autorità indirizza le loro scelte di vita. Gesù ricorda ai discepoli che l'unica autorità riconosciuta all'interno della comunità dei credenti è quella del Padre del Cielo, che non comanda con leggi e precetti, ma serve i suoi, comunicandogli vita abbondante, non li condiziona, ma li lascia pienamente liberi. E ancora Gesù dice: e non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Il termine guida, unica volta qui in tutto il Nuovo Testamento, ha anche il significato di conduttore, di duce, capo, colui che traccia, cioè un cammino. Nella chiamata dei discepoli Gesù ha invitato loro a seguirlo. Il posto del discepolo è stare dietro al maestro. Matteo afferma chiaramente che l'unico capo della comunità è il Cristo. E poi Gesù conclude: chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato, chi si umilierà sarà esaltato. L'antidoto contro la tentazione sempre presente di dominare gli altri è quello di porsi liberamente per amore al loro servizio. Agli occhi di Dio conta soltanto chi fa la scelta di non dominare gli altri, innalzarsi, ma di essere al loro servizio, abbassarsi. L'assenza di ogni titolo e onorificenza all'interno della comunità non significa che in essa regni l'anarchia, ma comporta il riconoscimento di Gesù Signore come unico maestro e guida, e di Dio come l'unico Padre che comunica vita. Un pensiero per oggi molto breve. Il Vangelo di questa domenica, in che senso può essere Evangelo, cioè buona notizia? Come del resto tutto il capitolo 23, che è una denuncia di fronte a questo spirito degli scribi dei farisei che sopravvive, che non è limitato al passato, che durerà ed è anche in noi. È buona notizia perché accanto alla denuncia, all'invettiva, alla messa in guardia, c'è sotto l'annuncio di una possibilità, la possibilità opposta a quella che è classificata qui. Una possibilità, un dono che il Signore ci dà, cioè è possibile vivere diversamente. e il Signore ci dà questa possibilità, ci regala in omaggio questa nuova occasione. Che il Signore vi benedica. Buona domenica a tutti.